L'ultima frontiera per l'estate del 2021 è il workation. Si lavora in modalità ovviamente da remoto con collegamento wifi, ma direttamente dalle spiagge. Una richiesta che è cresciuta in maniera esponenziale in queste ultime settimane, tant'è che i tour operator si stanno adeguando, così come le strutture ricettive italiane che stanno adeguando le tecnologie interne per rispondere alle nuove esigenze dei turisti al lavoro e in vacanza, una situazione che sembrava paradossale fino a qualche anno fa, ma che è diventata soprattutto per l'estate 2021 una realtà per il nostro paese e non solo. A Digital Italia oggi parliamo di smart working, lo facciamo in compagnia dei nostri ospiti che vi presento subito. Sono Laura Carletti di Randstad Group Italia, buongiorno e
Buongiorno,
benvenuta a
grazie Valentina,
Digitale
buongiorno.
Italia e insieme all'avvocato Sergio Codella, segretario generale di IDR. Benvenuta a Digitale Italia.
Buongiorno e grazie a tutti.
Allora, avvocato Codella, partiamo proprio con lei. Facciamo riferimento, ecco, alla nuova tendenza su cui si sta interrogando il mercato delle strutture dell'industria delle vacanze in Italia, ma lo smart working durante ormai quest'ultimo anno e mezzo è diventato una realtà per le strutture pubbliche e private, per le aziende, anche quelle di piccole dimensioni che hanno avuto giocoforza la necessità di dover riorganizzare la macchina. Eppure in Italia lo smart working non è una realtà legata alla pandemia. Anzi, tutt'altro, c'è una legge di riferimento che è del lontano, possiamo dirlo, 2017. Che cosa prevede? Intanto stabiliamo i paletti della norma, che cosa prevede? E poi insieme ai nostri ospiti andremo a vedere che cosa sta succedendo invece nel nostro paese.
Certo, diciamo che nel 2017 finalmente è arrivata una legge molto attesa perché già negli anni precedenti il fenomeno dello smart working, o per dirlo all'italiana, lavoro agile, si stava diffondendo sempre di più e molte aziende, soprattutto nel settore assicurativo e del credito, stavano cercando di implementare dei modelli organizzativi più moderni. Certo, lo sviluppo era piuttosto, diciamo, poco sviluppato. Perché? Perché non essendoci una legge, molti datori di lavoro, ma gli stessi lavoratori, gli stessi sindacati, erano preoccupati di affrontare un qualche cosa senza che vi fosse un, diciamo, quadro normativo chiaro di riferimento. Nel 2017 arriva finalmente questa legge, che io reputo essere una buona legge, che può essere riassunta su alcuni punti. Il primo punto è l'accordo tra lavoratore e datore di lavoro, cioè punto essenziale della legge è quello che datori di lavoro e dipendente devono mettersi, diciamo, seduti attorno a un tavolo e regolamentare lo svolgimento del lavoro agile. Questo è molto importante anche sotto un profilo non solo di politica HR, ma di politica del diritto, perché sui libri, sui manuali di diritto del lavoro noi abbiamo sempre imparato, almeno fino ad oggi, che il potere direttivo era una, diciamo, prerogativa esclusiva del datore di lavoro. Questa legge, tra i tanti meriti che ha certamente quello che in sede dell'accordo, accordo che ovviamente deve essere scritto e sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore, deve essere, come dire, previsto la cogestione del potere direttivo. Ma questo perché? Perché smart working significa soprattutto responsabilizzazione del lavoratore, che insieme alla libertà di poter svolgere dove e quando preferisce la propria attività lavorativa, certamente deve essere più responsabilizzato. Responsabilizzazione che quindi passa per una condivisione di alcuni punti che possono essere le finalità dello smart working o le stesse modalità di svolgimento che devono essere condivise col proprio datore di lavoro. Quindi potremmo dire che la parola chiave è sicuramente accordo scritto in cui devono essere condivise le regole di questo nuovo modo di lavorare. Altre cose della legge sono importanti, sono il principio di non discriminazione. Questo, soprattutto girando per varie aziende, c'è sempre la paura che lo smart working possa essere discriminato. Ebbene, questa legge ha sicuramente il vantaggio e il pregio di affermare l'importanza di non discriminare lo smart working e di garantire al medesimo gli stessi trattamenti retributivi e normativi. oltre che un'informativa sull'infortunio sul lavoro. Questo è una, diciamo, questo, questa parte della legge è sicuramente frutto di alcune incertezze precedenti, in quanto, soprattutto prima dell'entrata in vigore di questa legge, ci si chiedeva se l'infortunio sul lavoro potesse essere indennizzato in caso appunto di smart working. Questa legge è chiara, l'INAIL peraltro ha anche, diciamo, emanato una circolare sul punto e, diciamo, il lavoratore agile può essere indennizzato, anzi deve essere indennizzato in caso di infortunio. Questo è molto importante perché ha dato il là poi alle aziende per prendere coraggio e per avviare questi procedimenti e questi processi di riorganizzazione HR. Nel frattempo cosa è successo? È cambiato il mondo, perché ovviamente c'è stato il fenomeno Covid e ciò che doveva essere, come dire, un lento sviluppo si è trasformato in una iperbolica trasformazione del mondo del lavoro, dove con un'inversione copernichiana potremmo dire che lo smart working sia diventato la normalità e il lavoro, chiamiamolo in fabbrica, utilizzo un termine volutamente anni 70, è diventato quasi residuale. Ovviamente la normativa sul lavoro emergenziale in Covid è molto diversa, appunto non è prevista la necessità di sottoscrivere un accordo individuale di lavoro, ma è sufficiente quindi per esempio una semplice comunicazione mail e alcuni lacci e lacciuoli della normativa ordinaria sono stati, come dire, allentati per permettere nell'urgenza di gestire i rapporti di lavoro con più facilità.
Abbiamo dovuto fare di necessità virtù in quest'ultimo anno. Laura Carletti, cosa vuol dire però per un'azienda l'introduzione dello smart working?
Sì, noi abbiamo, ecco, introdotto lo smart working, diciamo, con un'iniziativa locale del Comune di Milano, quindi una delle, insomma, città sicuramente che ci hanno dato la possibilità di intraprendere il primo passo verso un percorso che poi, insomma, ha avuto una bella evoluzione e appunto tutti noi nell'ultimo anno l'abbiamo in qualche modo vissuta. E la cosa interessante, ecco, se ci guardiamo indietro e poi arriviamo al presente, è che dal 2016 abbiamo intrapreso questo percorso che poi appunto nel 2017 è stato formalizzato e in 4 anni di fatto abbiamo esteso la possibilità dello smart working al 50% dei nostri dipendenti. Mentre stavamo riflettendo su quali potevano essere i ruoli che di volta in volta entravano in modalità smart working, che arriva appunto la pandemia. Cosa ci siamo accorti di fatto? Che quelle che potevano essere le paure, i timori di quali erano i ruoli più adatti a lavorare in modalità smart working, in un attimo, in un certo senso, ci siamo resi conto che è possibile per tanti ruoli diversi poter lavorare anche in modalità smart working. Perché dico anche? Perché questo anno e mezzo di totale lavoro, possiamo continuare a definirlo smart working, in realtà credo che non siamo ad un livello di maturità tale da definirlo proprio per come è. Quindi è sicuramente un lavoro che si basa sul rapporto di fiducia. Le keyword che Sergio Codella, a cui si riferiva Sergio, sono molto interessanti, perché l'autonomia e la flessibilità agganciata al senso di responsabilità credo che siano veramente che sia il patto, il punto di partenza perché questo percorso inizi e soprattutto possa svilupparsi verso una maturità interessante per l'organizzazione e per le persone, perché tiene dentro produttività, benessere e anche in un certo senso assolutamente la sostenibilità aziendale. Questo è il punto di partenza per evolvere verso quale direzione, ed è un po' il presente, quello di pensare che di fatto un 100% smart working credo che non sia l'equilibrio giusto, almeno in Randstad, ecco, lo viviamo un po' come, se volete, la situazione opposta rispetto ad un prima, che era lavorare al 100% all'interno di uffici, quindi la routine di prima è stata di fatto sostituita con un'altra durante il periodo della pandemia, e questo non lo stiamo vivendo in un certo senso come equilibrio. Qual è il modello verso cui vorremmo tendere? Sicuramente quello che continua ad agganciarsi alla responsabilità e alla flessibilità nel gestire i team in modo flessibile rispetto alle esigenze di produttività e di performance, tenendo dentro quella flessibilità individuale quelle necessità che possono esserci legate ai diversi ruoli, ma che di fatto prevedano degli spazi di lavoro, di gruppo, degli spazi di condivisione, perché anche lo stesso World Economic Forum, no, quando fa riferimento a cosa cambia sul mercato del lavoro, beh, il tema delle competenze, che non sono solamente competenze digitali che cambiano, ma un ridirci quelle che sono le competenze che potranno fare la differenza nel presente e nel prossimo futuro, sono effettivamente le competenze di creatività, di teamwork, che ci permettono di come dire, generare nuove idee o nuovi servizi. Ed è un po' questa dimensione che a mio avviso dovremmo recuperare in un certo senso, creando quel modello ibrido di organizzazione del lavoro che possa prevedere spazi di autonomia, tranquillità casalinga per chi se lo può permettere, e allo stesso tempo però ritrovare negli spazi e nei propri uffici una dimensione più collaborativa.
Abbiamo fatto un po' gli equilibristi, no? Esatto. Tutti quanti durante quest'ultimo anno e mezzo. Sergio Codella, c'è un passaggio che lei sottolinea nell'ebook che ha scritto con gli altri soci di IDR, che ricordiamo ai nostri ospiti, è disponibile gratuitamente sul portale di IDR. Lei dice a un certo punto, riprendendo un po' il discorso che ha fatto e ha sottolineato il professore De Masi durante il convegno che abbiamo ospitato, anche questo in modalità online qualche mese fa. Attenzione, dice il professore De Masi, e lei lo ripete anche nel book, dobbiamo superare la grande paura di perdita del controllo. Ma cosa significa realmente questo?
Sì, intanto volevo anche ringraziare gli altri autori del libro che insieme a Laura, sto parlando di Alessandro Bacci, di Maria Rita Fortunato e di Mauro Nicastri, hanno collaborato per la scrittura di questo libro che appunto affronta il tema dello smart working per parole chiave. Quello che vogliamo dire è soprattutto questo, cioè che la paura della perdita del controllo è legata, diciamo, a un'immagine dell'industria piuttosto fordista. Ma questo modello ormai è totalmente superato, in quanto il capo, come dire, non deve più controllare il proprio subordinato, e forse subordinato non è neanche più tanto corretto definirlo così, ma forse il proprio collaboratore, la propria risorsa. E tramite questo, diciamo, processo di responsabilizzazione reciproca bisogna tentare nuovi modelli più circolari dell'organizzazione. Questo non è facile. Da verifiche fatte, soprattutto alcune categorie di persone sono piuttosto refrattarie a questo sistema, e parlo, diciamo, degli uomini di circa 40 anni del middle management, quindi soprattutto su di loro bisogna fare, diciamo, dei corsi, diciamo, chiamiamoli di formazione, ma in realtà potremmo chiamarli di, diciamo, perfezionamento delle proprie capacità di leadership per affrontare il tema nel migliore dei modi. Cioè dobbiamo fidarci l'uno dell'altro, immaginare, come dire, proprio tessuto organizzativo, non più in maniera verticistica, ma forse in maniera un po' più neanche orizzontale, ma circolare.
Questo è il futuro. Noi siamo davvero contenti di avere oggi qui con noi Randstad Group, perché proprio grazie alla presenza di Laura Carletti vogliamo guardare al futuro adesso. E la domanda che tutti ci stiamo ponendo è non solo come cambieranno i rapporti, no? Lo diceva anche prima l'avvocato Codella, all'interno di ogni azienda, ma anche all'interno della pubblica amministrazione, e il dibattito in questo settore è molto molto acceso nel corso di questi ultimi mesi. Ma come cambierà, e se cambierà, Laura Carletti, anche il mercato del lavoro con lo smart working? O lei dice è una parentesi legata all'emergenza, poi riavvolgiamo il nastro.
Beh, io credo che il mercato del lavoro sta già cambiando, e lo stiamo vedendo negli ultimi anni. Tantissime ricerche, il nostro osservatorio sul mondo del lavoro, Randstad Research, testimonia un po' questo. Le professioni stanno cambiando, le competenze stanno cambiando, perché il processo di trasformazione e di digitalizzazione in qualche modo ci sta accompagnando in un rivedere non solo i ruoli, alcuni ruoli attività stanno come dire, scomparendo a favore dell'automazione, ma tanti altri nuovi si stanno affacciando sul mercato del lavoro. Il tema sarà proprio la nostra capacità di cambiare e quella che viene definita la learning agility, la nostra capacità di imparare dall'esperienza da una parte e di essere pronti ad affrontare un cambiamento attraverso un aggiornamento sicuramente delle competenze, ma anche un'apertura a questo cambiamento. Io credo che lo smart working faccia parte di questo processo di trasformazione inevitabile, dentro il quale siamo e dal quale è difficile, chiamarsi fuori. Bisogna in qualche modo comprendere, ogni organizzazione dovrà comprendere in base alla natura del proprio business, in base all'anagrafica anche della propria popolazione aziendale, qual è il punto di partenza e come arrivare ad un percorso di trasformazione anche legata all'organizzazione del lavoro che possa al meglio. Ecco, io ci tengo spesso a parlare di equilibrio perché credo che nell'equilibrio stia il vantaggio di tutte le parti che dentro un'organizzazione, che vivono dentro un'organizzazione, e quindi non c'è un modello di smart working che possa di fatto funzionare per tutte le aziende e per tutte le persone, ma c'è un processo di trasformazione che è importante che tenga dentro le persone e le loro competenze, gli spazi e la tecnologia, in un modo che questi due possano abilitare le persone e le aziende a questo processo di trasformazione. Quindi il mondo del lavoro sta già cambiando, lo vediamo da qualche anno in maniera molto repentina e significativa. La pandemia credo che abbia concentrato in un lasso di tempo
accelerato,
esatto, brevissimo, un processo di trasformazione che avrebbe richiesto più tempo. Ecco, qui credo che non ne siamo ancora usciti, che ci siamo ancora dentro e che dobbiamo forse fare un respiro profondo, cambiare punto di vista, cambiare prospettiva e vedere cosa è accaduto per prenderci ciò che di più ha funzionato in questo periodo, farne tesoro, portarlo avanti e aggiungerci qualcosa di diverso che un nuovo periodo potrebbe richiedere, che è quello che dicevamo un po' prima, il fatto di tenere dentro i bisogni delle persone, che sono comunque bisogni di relazione, di contatto, di fisicità in un certo punto, di vicinanza, che è l'aspetto umano che credo che resti, al quale agganciare l'aspetto tecnologico in un equilibrio che tiene dentro benessere, produttività, ambiente, in una, come dire, anche in una sintonia che però appunto deve essere sicuramente cercata e mi auguro anche trovata.
È costruita insieme. Grazie mille Laura Carletti, grazie Sergio Codella. Questa è l'ultima puntata di Digital Italia, ci prendiamo una piccolissima pausa estiva e poi ci rivediamo a settembre. Grazie ancora per averci seguito, arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Grazie a tutti.